passano dei riti e delle tradizioni buone da compiere. È un Dio con noi, è un Dio che fa quello che fa bene a noi, e lo fa perché è pienamente uomo ed è pienamente inserito in un popolo, in una vita. Questo brano che abbiamo ascoltato ci dice quanto è meravigliosa l'idea che abbiamo del Dio che ci è vicino e fa semplicemente quello che noi quotidianamente facciamo. E i due genitori, Giuseppe e Maria, non sono altro che due dei nostri genitori che hanno a cuore il proprio figlio. E come noi ci fidiamo delle buone abitudini, delle tradizioni e dei riti che fanno bene, che nutrono la nostra vita, così anche Giuseppe e Maria portano Gesù al Tempio. Lo portano come tutti i bambini, perché non si vantano Giuseppe e Maria di avere Gesù come figlio, ma lo trattano come qualsiasi figlio, perché lui è il figlio di tutti, dell'intera umanità. E allora mi piace da impazzire questo quadro semplice di questa famiglia, che è come quelle nostre, che con fatica, con bellezza, con speranza, con passione vogliono far crescere il proprio figlio bene e nel miglior modo possibile. Io non so se avete fatto caso a quante volte viene ripetuto nel brano del Vangelo per adempiere la legge del Signore, per dirci chiaramente che Gesù è pienamente ebreo. Forse di questi giorni dovremmo ricordarlo a qualcuno che se l'è dimenticato, ma noi crediamo in un Dio che è Gesù, che è pienamente inserito nel popolo ebraico. È un ebreo, è ebreo Gesù, ed è chiarissimo, e lui vuole esserlo, per dire che non si discosta dal territorio, dal paese, dalle tradizioni, perché un Gesù è un Dio che si incarna totalmente dove sta. E questo è straordinario. E allora la legge del Signore diceva che ogni primogenito maschio, da buon ebreo, doveva essere presentato al Tempio. E i genitori lo fanno, come ogni buon genitore per noi, che vuole dare il meglio al proprio figlio. E questo mi sembra straordinario, perché ce lo fa sentire ancora più vicino a Dio, non qualcuno lontano, qualcuno che dobbiamo chissà come costruirlo e come pensarlo, e come i nostri figli. Stiamo parlando di un bambino che cresce, e questa è un'altra cosa straordinaria, perché noi si pensa che Dio non cresce, non matura, Dio è ed è finito. E invece no, Gesù sceglie di camminare su questa terra per dire a ciascuno di noi: io cresco. Ma voi pensate che Gesù fin dalla nascita ha avuto la consapevolezza di essere Dio? Certo che no, ha imparato, ha capito piano piano chi era veramente, come noi. Anche noi piano piano capiamo chi siamo, qual è il sogno da realizzare, qual è la nostra vocazione, la nostra chiamata, perché l'idea straordinaria dell'umanità e quindi di Dio è che si cresce e si matura, e anche Gesù ha maturato dentro di sé l'idea di essere Dio, di essere il Salvatore, di essere Lui la luce, ma l'ha imparato piano piano, un passo alla volta. Capite quanto è straordinario anche per noi non aver fretta nella vita, non aver fretta di capire tutto subito, di non aver fretta di consolidare, di realizzare, di costruire qualcosa. Ci vuole il tempo, lo spazio, il sogno e la passione e anche la fatica giusta. Un passo alla volta, fino alla svolta, cioè fino alla svolta di comprendere chi siamo e quello che vogliamo fare. E tutta la cosa straordinaria di questo brano è che ci sono due persone che sono lì ad attenderlo, Gesù. E mi piace pensare e imparare da Simeone e da Anna la forza dell'attesa. Quella donna per 84 anni è stata lì ad attendere il Messia, 84 anni. E Simeone aveva chiesto a Dio di non farlo morire prima che non avesse tra le braccia Dio, il Messia. Ed era anziano, due anziani. E allora mi fa pensare a quanto noi siamo disposti ad aspettare la gioia, di aspettare la bellezza della vita. Siamo disposti ad attendere e a perseverare e ad essere fedeli a quelle verità, a quei gesti, a quell'amore che noi abbiamo scelto di fare tutti i giorni. Perché quando penso a Simeone e ad Anna, penso a due persone che si sono date una regola minima da seguire, da vivere ogni giorno, a cui essere fedeli. E io penso che ciascuno di noi ha bisogno di una regola minima da seguire, che è la nostra coscienza a dettarcela. Possiamo farci aiutare certamente dal Vangelo, che ci dice due o tre cose che valgono, che sono importanti ogni giorno, e farle ogni giorno. E quando penso a loro, penso a due persone che sono stati fedeli a quello che hanno scelto. E guardate che oggi mi sembra che noi uomini e donne di quest'epoca siamo poco fedeli a quello che abbiamo scelto. Essere fedeli alle piccole cose, a quelle due o tre cose che per te hanno valore. E allora Simeone, Anna, l'hanno fatto tutti i giorni. Tutti i giorni erano lì a servizio degli altri, ad attendere con speranza che il giorno del Messia arrivasse. Ed è arrivato. È arrivato. Ma perché è arrivato? Perché solo loro si sono fidati dell'attesa e hanno sperato. Noi invece spesso preferiamo cadere nella disperazione più che fidarci della speranza, perché ci stanno convincendo che sperare non serve a nulla, che è un'illusione. E invece Simeone e Anna sono testimoni di speranza. Vi prego, non lasciamoci rubare la speranza, anche se ci sembra che il mondo stia andando tutto da un'altra parte, anche se sembra che veramente non ci sia più motivo di speranza. Noi continuiamo a dire e a sperare contro ogni speranza, perché l'attesa è l'idea che noi abbiamo di un mondo migliore, di una vita più bella, più piena, più fraterna tra noi. Se non la speriamo, se non l'attendiamo, succederà che non arriverà. Allora questi due anziani sono lì, pronti ad accogliere Gesù, e l'hanno sperato per una vita, ma perché sono stati fedeli. A me mi piacerebbe che ritornassimo ad essere un po' più fedeli a quello che abbiamo scelto e a quello che vale. Tutti i giorni essere fedeli a quelle piccole cose, a quei valori che abbiamo scelto, anche se ci prendono in giro, anche se ci prendono per degli illusi, per delle persone che sono fuori dal mondo. Io continuo ad essere fedele a quelle tre o quattro cose, ma dobbiamo essere disposti anche a chi invece prova a buttarci giù, a distruggere quello che noi vogliamo costruire. E Simeone e Anna ci danno questa forza, questa speranza. Allora vi auguro con forza di ritornare a sperare, di ritornare a sperare che tutto può cambiare, che possiamo farcela, che non è detto che andrà sempre così, ma noi dobbiamo avere il coraggio di attendere, di avere la pazienza e di non perderla, la pazienza. Perché ora quello che io sto assistendo è che invece noi non abbiamo più la capacità di pazientare che arrivi la luce. Non stiamo lì più a sperare che qualcosa possa migliorare nella mia e nella vita degli altri. Ci stiamo appiattendo tutti sull'idea che non c'è più niente da fare. Invece io vi dico che la vita non è finita. Non è finita nonostante tutto il male, non è finita. Basta avere due cose, un po' di memoria e una prospettiva. Questo bisogna avere in cuore. Memoria tanta del cuore e della mente è una prospettiva che ci spinga ad alzarci la mattina e camminare, nonostante tutto, nonostante il tempo, nonostante me, nonostante te, nonostante tutte le persone, tu continui a camminare in direzione ostinata e contraria, perché è l'unica cosa che ci rimane, la speranza, che non è una consolazione, vi prego, e non è anche un finto ottimismo. Come cristiani, noi crediamo nella speranza. La speranza è qualcosa di concreto, la speranza che quella persona può cambiare, la speranza che io posso cambiare, che quella situazione, anche se incancrenita, se io spero e se io attendo con pazienza, non lasciandomi travolgere dagli eventi, ma sperando con chiarezza, avendo gli occhi dritti al cielo, anche se abbiamo l'acqua alla gola, puntiamo gli occhi al cielo sempre, e il cielo ci aiuterà ad andare diritti su quella strada che ci farà essere felici anche quando tutto sembra dirci il contrario. Prendiamo Simeone e Anna come dei testimoni. Ci vorrà tutta una vita forse, ma io vi garantisco che arriverà quel momento in cui anche noi avremo tra le braccia il Messia. Lo vedremo, lo sentiremo, ce ne accorgeremo che ne basta la pena vivere questa vita.